Benvenuti ad una nuova sfavillante puntata di Gong 10 minuti con Round 2. Quest'oggi proseguiamo nel solco già tracciato dalla puntata di ieri e invece di parlare di stringente attualità videoludica, dal momento che non ci sono notizie di particolare rilievo, torniamo con la mente e con il cuore ai giorni della Summer Game Fest.
Ah, quei giorni della Summer Game Fest.
I giorni Los Angelini della Summer Game Fest e vi raccontiamo un altro poker di prodotti che abbiamo potuto provare proprio nello showcase organizzato da Jeff Keighley. Ci riferiamo anche in questo caso al mondo dello sviluppo indipendente e citiamo quattro titoli che in realtà si sono visti un po' durante le conferenze, il Future Games Show, il Guerrilla Collective, l'Wholesome Direct, e che per fortuna erano presenti anche in fiera in forma giocabile. Non ci siamo dati un ordine, potremmo partire da Shim, che dici?
Va bene, va benissimo, partiamo da Shim, non so esattamente come si pronunci.
Sarà come Schedule Schedule all'inglese,
esatto,
o all'americana.
Vai un po' a sapere, è un titolo questo, in realtà tanti di quelli che appunto approfondiremo oggi sono davvero dei giochi, dei progetti profondamente indipendenti, spesso sviluppati anche da una persona sola, quindi cioè, stiamo veramente andando un po' nel mondo del game development da garage, che però ci piace perché è uno sporcarsi le mani con soluzioni a volte anche molto creative, capaci di andare al di là dei limiti. In questo Shim, appunto, il nome decidetelo, la pronuncia giusta decidetela voi, l'idea è quella di interpretare un esserino che sembra un po' un ranocchio.
Un ranocchietto.
Esatto, che vive nelle ombre. Vive nelle ombre di un mondo tridimensionale con prospettiva isometrica. C'è proprio anche la possibilità, schiacciando uno dei tasti dorsali sul controller, di ruotare di 90 gradi l'inquadratura per capire un po' come gestire, diciamo, il mondo, come funzionano i movimenti delle varie cose. Questo esserino vive all'interno delle ombre di un mondo che è costruito in tricromia, sostanzialmente. Ci sono due colori principali molto piatti e il terzo colore, che è quello rappresentato dalle ombre. Il risultato è un titolo estremamente leggibile dal punto di vista proprio estetico, in cui si devono risolvere dei piccoli puzzle, no Francesco? Cioè andare da un punto A a un punto B cercando la strada migliore,
sì,
barra giusta,
trovando sostanzialmente appunto la sequenza di ombre in cui saltare per raggiungere un obiettivo che si può sempre visualizzare premendo un altro dei tasti sul controller, ti fa vedere dove devi
arrivare.
Esatto. E si tratta proprio sì di un piccolo puzzle che di tanto in tanto prevede l'interazione con l'ambiente di gioco, perché per esempio si possono muovere degli oggetti che quindi poi
ti lanciano un effetto catapulta.
Esatto, producono uno spostamento delle ombre che poi hanno un effetto anche su quest'esserino. Oppure, per esempio, siamo in un parco, passano delle persone che fanno
dei maratoneti,
e tu devi saltare al momento giusto nella loro ombra per vedere poi dove ti conducono e magari risaltare poi da quell'ombra che è in movimento, perché è in movimento
la persona,
l'elemento che la produce, saltare invece da un'altra parte. E è molto semplificato, cioè non ci sono troppe complessità, c'è questa vena un po' esplorativa in cui, cioè, che permette di tanto in tanto di allontanarsi per raccogliere degli oggetti,
degli extra, delle piccole digressioni,
esatto, sì. Producono un'altra ombra e aiutano magari un altro esserino, sì, diciamo della tua stessa specie.
È anche carino il fatto che hai comunque un certo controllo, la tua creatura si lancia da un'ombra all'altra con anche un effetto un po' acquoso, cioè
sì,
tipo la sensazione veicolata dall'audio di respirare, cioè di salvarti, come se fosse appunto un ranocchio, un pesciolino che vive più nell'acqua che non al di fuori. Quando atterri non dentro l'ombra, hai la possibilità di fare un ulteriore micro saltino di aggiustamento. A volte il gameplay proprio è studiato su questa cosa, ovvero non riesci ad arrivare da un'ombra all'altra, ma hai un ulteriore tentativo, hai una sola prova, diciamo, un ulteriore appunto tentativo per farcela, e ti dà questa idea di essere spaesato, imprigionato, ma quando poi raggiungi, diciamo, la salvezza, tutto poi funziona bene. È chiaramente un titolo basato su un concept molto, molto elementare, molto semplice, però piacevole, strutturato a livelli, perché si passa, diciamo, da un mondo all'altro, sostanzialmente, da capire quella che sarà, secondo me, la durata sul medio termine, che è sì, un punto che credo ritornerà altre volte durante questa puntata, però sicuramente molto piacevole, dai.
Molto piacevole, sono d'accordo con te, andrà capito un po' come si strutturerà tutto l'insieme dell'avventura, così come da capire come si strutturerà una delle produzioni forse più stravaganti fra quelle che abbiamo visto e provato al Summer Game Fest, Time Flies, un gioco in cui letteralmente...
Il gioco della mosca.
Tu sei una mosca e...
Che è un pixel in realtà.
Cioè, esatto, un piccolo pixel
che è una mosca.
E ti muovi all'interno di queste ambientazioni in bianco e nero senza un obiettivo specifico se non quello di passare la tua vita. Fra l'altro, proprio a tal proposito, c'è un po' di forte critica sociale, perché prima di cominciare a giocare, di fatto tu scegli il luogo geografico in cui ti trovi, e a seconda di quello che scegli, la tua aspettativa di vita come mosca cambia. In realtà, appunto, è un sistema per far capire in realtà che anche dove si nasce
condiziona
drasticamente la tua vita, anche perché magari uno sceglie veramente l'Italia, dove l'aspettativa di vita media è
83 anni. Lo posso dire perché ho fatto la prova sia con l'Italia che con un paese che per ragioni personali mi è caro, la Papua Nuova Guinea, e là erano 65.
Esatto.
Cioè, pensate, quasi 20 secondi di differenza.
Sì, esatto, bravo, vengono tradotti in secondi, cioè gli anni vengono tradotti
in secondi. Gli anni umani
secondi
diventano i secondi di vita di una mosca, e quindi hai effettivamente meno tempo per fare cose, meno tempo per vivere.
Ma, come dicevo, non c'è un obiettivo specifico, tu cominci questi stage e hai una bucket list, quindi un elenco di cose da fare prima di morire, sostanzialmente.
E sono molto ermetiche, diciamo, sì, come cose, cioè ci sono anche delle gag un po' linguistiche. Il gioco ricorda, da questo punto di vista, anche proprio per la bucket list, anche come è presentata, Untitled Goose Game, cioè anche là con l'oca pasticciona e dispettosa dovevi rubare un cappello, dovevi fare delle cose, a volte c'erano proprio anche dei giochi di parole. Qui c'è, non so, Start Revolution, e devi far muovere un oggetto circolare appoggiandoti per esempio su una ruota o cose simili, oppure Take a Tour, e devi poggiare la mosca su un giradischi dopo averlo acceso.
Esatto.
Lei sta sopra, fa un giro, quindi hai fatto un giro, appunto.
Ovviamente, insomma, la demo era molto breve, non si sa se poi ci saranno più ambientazioni, che cosa succederà alla fine di questa bucket list, ammesso e non concesso che si possano fare diciamo tutte le
cose in
una ranzola. Sicuramente, insomma, è un progetto estremamente creativo, è bello vederlo, forse il meno ludico delle produzioni che abbiamo provato, molto molto concettuale.
Sono d'accordo, è uno di quelli che per assurdo ha lasciato più il segno, nel senso che sui social immediatamente dopo l'evento si parlava proprio di il gioco della mosca, perché a tratti è anche oggettivamente geniale.
Sì.
Rischia, secondo me, con una certa concretezza, di essere quella roba che dici va geniale, fantastico, eccetera, e che in quegli 83 secondi più o meno ha esaurito anche tutto il suo potenziale, che rimane genuinamente brillante, ma forse anche un po' fine a se stesso.
Vedremo. Un altro titolo invece che abbiamo provato è A Little to the Left, un pochino più a sinistra.
Questo è veramente cosa tua, infatti lascerò la parola completamente a te, che sei maniaco dell'ordine, e stiamo veramente parlando di uno di quei titoli OCD the game, sostanzialmente, cioè molto basati sull'idea di rassettare, riordinare e creare un equilibrio laddove invece esiste il caos. Per chi ama questo tipo di cose, è già uscito Unpacking.
Sì.
Qui forse è ancora più spinta questa idea di controllo.
Sì, di fatto la storia è composta da 75-80 livelli. Ognuno di questi stage è cioè rappresenta una scena che può essere un tavolo all'interno di un cassetto. Ci sono vari oggetti che vanno proprio riordinati.
Comunque tutto molto casalingo.
Sì, sì, tutto molto casalingo. Vari oggetti che vanno riordinati cercando appunto di seguire un'idea di simmetria, di ordine.
Di grandezze.
Sì, per esempio c'è uno stage in cui hai 10 matite, le devi mettere in ordine da quella più corta a quella più lunga. C'è uno stage che è semplicemente, si apre un cassetto e c'è un insieme di biglietti, agende, penne, insomma
oggetti di cancelleria
e tu li devi posizionare in maniera un pochino simmetrica per, come dicevi tu, creare l'ordine a partire dal caos. Ci sono due cose molto carine. La prima è che diversi puzzle hanno più di un modo per essere risolti. Da una parte c'è il modo estremamente esplicito, cito un altro livello molto simile a quello delle matite, che è quello delle chiavi. Hai una serie di chiavi che vanno ordinate dalla più corta alla più lunga. Però c'è anche alle volte un modo più originale. Per esempio nel caso delle chiavi tu potresti vedere il numero di fori che il fregio della testa della chiave contiene e ordinarli secondo
quel
modo lì. Per esempio su una libreria puoi ordinare i libri sempre dal più piccolo al più grande, oppure invece seguire degli spunti che ti vengono dati dal disegno sulla costola della copertina. E quindi è, diciamo, un piccolo sistema anche per incentivare la rigiocabilità. L'altra cosa molto carina è che...
Sempre solo se sei uno che appunto soffre di OCD, perché per le altre persone tutta sta roba, ma che cazzo stiamo giocando?
L'altra cosa molto carina è proprio perché l'obiettivo è quello di rappresentare un ambiente casalingo, ogni tanto arriva un gatto. Che ti mette un po' i bastoni fra le ruote.
Il gatto di cui si vede una zampetta. Sì, cioè, sì. Ragazzi, immaginatevelo come un gioco molto semplice. Molto,
sì, tutto disegnato a mano. Con questi quadri sono, insomma, visti dall'alto sostanzialmente, sì. O comunque insomma di lato, e c'è la zampetta di questo gatto che viene a portare nuovamente scompiglio, e quindi tu devi lottare non solo con il caos pregresso ma anche con quello che genera questo felino onnipresente. Un'altra cosa da citare è che dopo che tu hai finito l'avventura, in realtà puoi continuare in un'altra modalità che si chiama Daily Tidy, quindi diciamo delle task giornaliere. Ogni giorno ti viene dato sostanzialmente un obiettivo che è uno dei livelli che hai già giocato, ma con qualche variazione. Quindi, volendo, una volta che hai acquistato questo gioco, tu puoi sentire il brivido di mettere a posto e riordinare
una
ogni
volta,
singolo giorno.
Una volta al giorno, il che ti fa sentire ancora più in ordine.
Esatto. Così, esatto.
Questa cosa, la mia cosa l'ho fatta. Va bene, dall'OCD totale passiamo a quello che forse... Del gruppo di quattro indie un po' sopra le righe che vogliamo menzionare, è quello potenzialmente più giocoso, no, Francesco?
Sì. Si chiama Animal Well ed è di fatto un Metroidvania in pixel art.
Una pixel art però un po' diversa dal solito.
Esatto, una pixel art veramente eccezionale, perché è tutto comunque renderizzata e le interazioni con i pixel, le interazioni fisiche sono proprio calcolate in tempo reale, quindi ci sono fuochi d'artificio che esplodono, ci sono tutti gli elementi
particellari che sono gestiti al singolo pixel. Cioè, non immaginatevi, visto che stiamo ovviamente parlando e non possiamo mostrarvi delle immagini, non vi immaginate la pixel art di Mario Bros a 8-bit, ma qualcosa che a prima vista si riconduce a quegli stilemi, forse un po' più 16 che 8-bit, ma che in realtà ha una ricchezza non tanto di primissimo impatto, ma soprattutto negli effetti, direi, sì. Nelle scaline finte, queste robe qua, che poi in realtà emerge giocando.
Sì, sì, l'impatto è proprio molto potente, la gestione delle fonti di luce renderizzata tutta in tempo reale fa questo strano effetto, un po' in piccolo quello che The Last Night voleva provare a fare.
Sì, okay. Diversamente, ma sì.
Ed è molto divertente anche il gioco, che in realtà mi è stato presentato dallo sviluppatore in una maniera particolare. Mi ha detto: non è che hai un obiettivo specifico, l'obiettivo è esplorare questo mondo e cercare più stanze, più segreti possibile. E in effetti, insomma, il mio playtest, cioè durante il mio playtest, sono andato un po'
a zonzo,
seguendo delle curiosità, degli stimoli, del level design, e riscoprendo un prodotto estremamente vario anche nel tipo di interazioni, perché in ognuna di queste aree, ma alle volte semplicemente passando da una stanza all'altra, c'erano degli oggetti che ti permettevano poi di superare dei piccoli puzzle ambientali o dei piccoli ostacoli in una parte molto contenuta del mondo di gioco.
Quindi, come se fossero dei piccoli giochi nel gioco.
Giochi nel gioco, esatto. Una volta trovi un frisbee che puoi lanciare per colpire delle leve e addirittura innescare
delle piattaforme.
Delle piattaforme, esatto. Nella stanza dopo hai un rampino che ti permette di agganciarti a delle sporgenze altrimenti non raggiungibili. Però il cambio, la frequenza con cui cambiano le modalità di interazione con il mondo di gioco è molto molto rapida, e ripeto, si va avanti proprio per il piacere di esplorare più che per raggiungere un obiettivo segnato sulla mappa, e secondo me è un approccio intrigante. Avete ascoltato un'altra puntata di Gong, 10 minuti si fa per dire, con Round 2. Domani dovremmo tornare invece sull'attualità, perché ci sono un paio di eventi dedicati a Dragon's Dogma e a Final Fantasy VII che potrebbero svelare qualche altra novità.
Il condizionale d'obbligo, però
potrebbero. Quindi l'invito, come sempre, è a continuare a seguirci tutti i giorni sulle principali piattaforme di podcast. Attivate anche le notifiche, così quando pubblichiamo una nuova puntata siete sempre sul pezzo.